Sì. Allora, il titolo di queste riflessioni tratte dalla scrittura in linea con i pensieri che vengono dichiarati alla Chiesa da parte del Signore, questo titolo è Attivare la coscienza e lo Spirito Santo. Questo è il titolo. Perché? Perché ultimamente ho capito, come anche è stato detto in preghiera, che cominciando io dalle mie preghiere, ho capito che non sono sufficienti le preghiere, le preghierine, e ci vuole qualcosa che dia sostanza alla preghiera. Questa cosa che dà sostanza alla preghiera è la confessione di peccato. Non è necessario sforzarsi per vedere dei peccati nella nostra vita. È sufficiente vedere quello che ci mette davanti la scrittura. Per esempio, Daniele, al capitolo 9, comincia una preghiera per il popolo di Dio, confessando come suoi tutti i peccati di Israele, eccetera. E questa preghiera viene benedetta. E questo è una cosa importantissima, perché proprio in quel capitolo il Signore dà a Daniele la rivelazione di quando Gesù sarebbe venuto a espiare i nostri peccati. È una cosa straordinaria, cioè in risposta a quella preghiera è venuta una risposta meravigliosa. Oltretutto lui è stato detto uomo grandemente amato, quindi quindi è importante che noi attiviamo la coscienza nostra e lo Spirito Santo che abbiamo in noi, che possono essere addormentati. Cioè la nostra coscienza può essere addormentata e non farci vedere i guai che ci sono nella nostra vita, gli impedimenti della nostra vita. Lo Spirito Santo può essere contristato perché abbiamo tanti lavori, il mondo ci opprime e non possiamo esimerci da certi compiti. E quindi cosa succede? Se lo Spirito Santo e la coscienza non sono attivate, oltretutto è lo Spirito Santo che attiva anche la coscienza, e noi non capiamo quali sono i nostri problemi, non chiediamo le cose necessarie per la nostra santificazione e il nostro cammino di fede. Quindi questo mi è stato reso ancora più evidente da un episodio che ho letto di un fratello il quale pregava per la propria asma. Era affetto da asma da diversi anni, credente, e pregava per la sua malattia. Dopo diversi mesi e un'attesa opportuna che il Signore gli ha dato, il Signore gli ha fatto leggere un qualcosa di un fratello che aveva delle rampogne riguardo alla sua vita passata, che non aveva perdonato certe cose, e lui ha capito che il Signore gli stava dicendo: il tuo problema è che hai un peccato che non hai confessato. Guarda la tua coscienza, perché se non togli quell'interdetto là, la tua preghiera non ha effetto. Cioè quest'uomo ha smesso di pregare per l'asma e ha cominciato a pregare per la sua coscienza, per avere una luce dello spirito. E questo ha fatto sì che in poco tempo tutti i sintomi dell'asma siano spariti. Quindi io non credo che sia una fandonia. Credo che Dio vuole in tutti i modi perdonare tutti i nostri peccati e renderci dei credenti gioiosi e forti nella fede. Ma questo non può succedere se noi non vediamo i nostri peccati, se non li riconosciamo. Adesso poi ci sarà un passaggio successivo dove vediamo che anche Israele aveva l'indicazione per fare così. Cioè, se noi pensiamo che David Wilkerson a New York ha ricevuto il ministero per convertire dei drogati, cioè della gente che era corrotta dalla droga, che delle persone impantanate nel vizio, nell'egoismo, nelle cose più tremende della vita, e il suo ministero è stato benedetto, queste conversioni di queste persone che avevano lasciato i genitori, avevano lasciato tutto e vivevano per il vizio, per guadagnare quei soldi per la droga e basta. Cioè, se voi pensate qual è la potenza di Dio, che Dio è in grado di mettere in atto per quelle persone, noi possiamo dire che ha la potenza anche per liberarci da tutte le nostre miserie, da tutto quel vivere quietamente la nostra fede, che però non ci porta quella gioia, quell'entusiasmo che vorremmo. Quindi noi dobbiamo pensare di fare qualcosa che permetta al Signore di manifestare nella nostra vita la sua potenza, e questo è la confessione di peccato, cioè essere che il Signore veda la disponibilità per noi di andare avanti nella fede, di avere più forza nella testimonianza, nella lettura della parola. Ognuno di noi poi, se vede bene nella sua vita, troverà che ci sono parecchie pecche: non legge la Bibbia, non ha uno spazio di preghiera perché guarda troppo la televisione, eccetera, come anche ho fatto io in passato. E quindi bisogna che noi arriviamo a permettere allo Spirito Santo e alla nostra coscienza di dire: quello è un peccato, Signore, questo ti disonora, perché io dico di credere in te, ma continuo a vivere come Israele che non credeva, che non onorava il Signore. E tutti questi pensieri sono venuti dal Salmo 118, il versetto 8, dove dice: è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. Noi molte volte cosa facciamo? Confidiamo nel nostro perbenismo e così non ci rifugiamo nel Signore. No, bisogna che noi ci rifugiamo nel Signore, e per rifugiarci nel Signore noi dobbiamo sapere che è giudice, che Gesù non è solo il Redentore, ma è anche il giudice della nostra vita. Quando tornerà, Gesù viene raffigurato come una pietra che cade dal monte senza opera di mano, e che e che frantuma la statua di Daniele e la polverizza. E poi da questa pietra viene un regno che non sarà mai più smosso e che durerà in eterno, dove noi saremo gli abitanti. Quindi noi dobbiamo pensare che oltre alla redenzione c'è un giudizio, c'è un ritorno di Cristo, come è stato detto da Sauro, cioè c'è un problema che noi dobbiamo considerare. Quindi se pensiamo che la potenza del Signore c'è, è a disposizione anche per dei peccatori più potenti di noi, noi occorre solo la disponibilità di dire: Signore, ti metto nelle mani questa, la mia persona, ti metto nelle mani la mia pigrizia, la mia incapacità di andare avanti in una vita di santificazione che ti onori. Pensando a queste cose, meditavo sul libro dei Proverbi, che Salomone, nel capitolo 1 dei Proverbi, se volete prendere il capitolo 1 dei Proverbi, fa una sintesi, perché Salomone fa una lunga preghiera quando inaugura il Tempio di Salomone, in Seconda Cronache, ai capitoli 6 e 7, che viene poi anche ripetuto in Seconda Re, eccetera. Questa preghiera di Salomone è molto importante, e questa preghiera di Salomone riguardo al popolo non fa altro che dire che l'uomo non può fare a meno di peccare. Cioè non c'è uomo che non pecchi. E quindi il tempio di Dio, che Dio è venuto a mettere in mezzo a Israele, serve per purificare questi peccati e mantenere la comunione del popolo con Dio. E Salomone dice: quando questo popolo peccherà, e peccando molte volte in modo continuativo, tu sarai costretto a mandarlo anche in esilio, in terre straniere, se da là, dal luogo dove lo hai punito, dove lo hai mandato, causa i suoi peccati, si ricorda di te, si pente e ti rivolge una preghiera con un cuore sincero, tu perdona i suoi peccati, rendigli favorevoli i suoi nemici e poi riportalo nel suo paese, che erano tutte le profezie che ci sono nell'Antico Testamento. Quindi, quando leggeremo qui c'è la sintesi di tutto, perlomeno per me. In Proverbi, al capitolo 1, al versetto 2 dal versetto 1, Proverbi di Salomone, figliuolo di Davide, re di Israele, perché l'uomo conosca la sapienza e l'istruzione e intenda i detti sensati, perché riceva l'istruzione circa l'assennatezza, la giustizia, l'equità, la dirittura, per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. Il savio ascolterà e accrescerà il suo sapere. L'uomo intelligente ne trarrà buone direzioni. Per capire i proverbi e le allegorie, io direi i comandamenti di Dio, e le parole dei savi, eccetera, i loro enigmi. E poi al versetto 7, che è il cardine, dice: il timore dell'Eterno è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'unico modo che aveva Israele per ubbidire ai comandamenti era di avere timore del giudizio di Dio, e adesso lo vedremo, aver timore del giudizio di Dio, perché lo stesso Dio che lo aveva tolto dall'Egitto e lo aveva portato nella terra di Canaan doveva poi giudicare la sua vita, doveva poi dargli un responso. Nei Vangeli l'apostolo Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Ed è lui che lo giudica, qual è la volontà del Padre suo. Da un'altra parte dice: io non vi conobbi mai, dipartitevi da me, operatori di iniquità. È lui il giudice della nostra vita, della nostra santificazione, del modo come noi intendiamo andare avanti. Quindi, anche come per noi, così per Israele, che aveva tutti i comandamenti di Mosè, tutto, e aveva la fede in Abramo, il timore di Dio era quel principio di rispetto della sua autorità, di rispetto del suo giudizio riguardo alla mia vita e la mia coscienza, che permetteva al Signore di dargli cosa? Se aveva timore, gli dava il principio della scienza, cioè distinguere fra il bene e il male, distinguere fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Infatti, se voi andate avanti nei Proverbi fino al capitolo 8, si parla sempre di sapienza, e chi non ha la sapienza cade nei peccati delle prostitute, cade in questi altri peccati, eccetera. Ma chi ha la sapienza è protetto dal peccare. Vedete che allora, mentre nell'Antico Testamento c'era questo timore che è dovuto allo Spirito Santo, perché nei Salmi è detto: io adorerò nel tuo timore, c'è scritto, c'è un Salmo che dice: io adorerò nel tuo timore. Noi sappiamo che l'adorazione avviene solo per mezzo del sangue di Cristo, dell'opera del sangue di Cristo nella nostra vita. Bene, vuol dire che quel timore là aveva anche questo contenuto, che il Nuovo Testamento ci fa sapere. Quindi è importantissimo capire cosa ci voleva dire Salomone qui. E infatti lo leggeremo leggendo i versetti dal 23 al 33. E dice: volgetevi a udire la mia riprensione. Vedete? Timore, abbiate timore. Volgetevi a udire la mia riprensione. Io farò sgorgare su voi lo spirito mio. Vedete? Cioè, se voi cercate di capire se siete mancanti, se voi avete lo scrupolo di voler essere a posto con i miei comandamenti, io farò sgorgare su voi lo spirito mio e vi farò conoscere le mie parole. Ecco da dove viene, ecco perché la parola di Dio è così importante. Ma poiché quando chiamato avete rifiutato d'ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, anch'io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso. Qui si parla di giudizio. Quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso la distretta e l'angoscia, allora mi chiameranno ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura ma non mi troveranno, poiché hanno odiato la scienza e non hanno scelto il timore dell'Eterno. Vedete, timore. E non hanno voluto saperne dei miei consigli, hanno disdegnato ogni mia riprensione. Si passeranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dai loro propri consigli. Poiché il pervertimento degli scempi li uccide e lo sviamento degli stolti li fa perire. Ma chi m'ascolta e se ne sta al sicuro, sarà tranquillo e senza paura d'alcun male. Mi sembra che questa sia un passo paritetico a quello che dice l'Apostolo Paolo in Filippesi al capitolo 2, versetti 12b-13. Compite la vostra salvazione con timore e tremore e Dio compirà in voi il volere e l'operare. Cioè, se noi abbiamo timore, se noi cerchiamo di essere sinceri riguardo alla coscienza, perché la nostra coscienza, quando è attivata dallo Spirito Santo, ci fa vedere i peccati, ci permette di confessarli e il sangue li copre. Ma se la nostra coscienza è addormentata, noi andiamo avanti come degli Zulù e poi il Signore comunque è un Signore col quale non si scherza. Se vogliamo che il versetto 33 sia la nostra pace, dobbiamo camminare in questa strada meravigliosa che il Signore ci dice. Anche nel canto 306 che abbiamo cantato dice: così qual sono, pien di peccato, ma pel tuo sangue che mi ha lavato e per l'invito fatto al cuor mio, o agnel di Dio, io vengo a te. Se questo io vengo a te, ci mettiamo la pietra che prima o poi farà crollare questo baraccone di mondo che è fatto solo di iniquità, perché sono i quattro venti del cielo che continuamente possono operare nei cuori che non credono, nei cuori che non hanno la fede, che non credono. Non può succedere altro che il diavolo, il quale è stato scacciato dal cielo ed è piombato sulla terra pieno di furore. Ecco quello che vediamo, cioè anch'io per un certo periodo guardavo i telegiornali e ascoltavo le diatribe dei giornalisti coi politici, ma ho capito che è tutto una cosa inutile, anzi dannosa, perché la nostra intelligenza è presa da quelle cose e il nostro cuore si affloscia. Ma se noi spegniamo la televisione e andiamo a leggere questi passi, se andiamo a vedere in Daniele il che già era tutto preordinato il piano di Dio, noi prendiamo fiducia e il nostro cuore si è meraviglioso. Un'altra cosa che è importante riguardo alla preghiera, quindi non considerare solo la preghiera come una invocazione, come richieste. La lista della spesa, diceva diceva Remo, ma considerare la preghiera come un'opportunità di dialogo con Dio per poter compiere la sua volontà. Perché questo che ci dice il Padre nostro, che Gesù ci ha insegnato, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Quindi non possiamo basarci solo su delle preghiere infantili, bisogna che andiamo, secondo la Scrittura, a far sì che la nostra preghiera sia una preghiera di confessione e sia una preghiera di lode. Di lode. Allora, c'è un fratello che Sauro conosce benissimo, anche Giorgio, americano, che essendo un militare, un paracadutista, si è convertito e convertitosi al Signore, il Signore gli ha affidato un ministero spirituale e siccome soldati e non soldati che avevano un qualche sentimento di fede andavano da lui a confidargli i loro problemi, lui veniva a conoscere tante problematiche che c'erano nelle famiglie a casa, cioè la moglie che si era raffreddata e voleva divorziare, non so, per esempio, una cosa da ridere, insomma, non da ridere. Oppure che un figlio si era dato alla droga, che un nipote che aveva preso delle abitudini cattive e la famiglia era disperata. Allora, quando gli manifestavano di queste problematiche, lui li ascoltava proprio a modo e poi gli diceva: guardate, l'unico sistema è di credere che Dio, che è il padrone di tutta la terra, di tutte le situazioni, di tutti gli uomini, sta permettendo al diavolo di fare quella cosa perché vuole che lui si converta. Si converta magari attraverso le vostre preghiere. Perciò inginocchiamoci e lodiamo il Signore per questo castigo voluto da Dio per il bene di quest'anima. Quindi questo fratello invitava a lodare il Signore per questa situazione catastrofica, che per loro era catastrofica, a lodarlo come per dire, perché abbiamo la certezza che tu ci vuoi far del bene. Hai permesso a Satana di fare questo, ma perché lui venga alla fede, perché lui venga riscattato. E se noi attorno con la preghiera, con l'invocazione, con la lode, facciamo coro attorno a questa vicenda, il Signore ci farà vedere la sua potenza e la sua capacità di guarigione. E quest'uomo ha scritto dei libri dove dice che molti, molti miracoli avvenivano proprio sulla base della lode per una punizione che il Signore aveva permesso. Perché? Perché queste anime si stavano allontanando da Lui, allora voleva che ci fosse si formasse una barriera di preghiera, di adorazione, e così Lui poteva dimostrare la sua potenza. E questo succedeva, e io credo che sia giusto il sacrificio della lode, come detto nel Salmo 49, dice il Signore, dice il Signore non manca, leggiamo nel Salmo 39. Salmo 50, dal versetto 7. Ascolta, popolo mio, e io parlerò. Ascolta, o Israele, e io ti farò le mie rimostranze. Io sono Iddio, l'Iddio tuo. Io non ti riprenderò a motivo dei tuoi sacrifici, dei tuoi olocausti che stanno dinanzi a me del continuo. Io non prenderò giovenchi dalla tua casa né becchi dai tuoi ovili, perché le mie sono tutte le bestie della foresta, mio è il bestiame che è per i monti a migliaia. Io conosco tutti gli uccelli dei monti e quello che si muove per la campagna è a mia disposizione. Se avessi fame, non te lo direi, perché il mondo con tutto quel che contiene è mio. Mangio io carne di tori e bevo io sangue di becchi? Offri a Dio il sacrificio della lode e paga all'Altissimo i tuoi voti e invocami nel giorno della distretta e io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Allora questo è un altro, cioè è un circolo utile, virtuoso della preghiera, quello di non ho voglia di pregare. Allora, Signore, io ti invoco, ho bisogno che lo Spirito Santo mi aiuti. Signore, ti invoco la tua misericordia, perché se non ho voglia di pregare vuol dire che qualcosa non va. Io sono mondano, sono preso da troppe cose. Signore, aiutami, fai in modo che io veda le cose brutte della mia vita che non ti piacciono, perché io voglio fare la tua volontà. Signore, ti ringrazio per tutte le cose per la salute che mi dai, ti lodo per la salute che non mi dai, ti ringrazio per tutte queste cose, perché tu sei l'Onnipotente, il Signore, e puoi fare dei miracoli nella mia vita. E qui la fede si è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. Questo è il peccato di Adamo, che confidare nell'uomo è proprio quello che è successo in Genesi 3. È questa la conseguenza di questo, le conseguenze di questo peccato sono sotto i nostri occhi. Le malvagità, la sofferenza, le malattie, le sopraffazioni, le guerre, la morte sono sotto i nostri occhi. È l'uomo che ha voluto questo, alienandosi da Dio. Noi, come credenti in passato, empi peccatori, non possiamo dire che siamo senza peccato, che possiamo, non possiamo dire che non siamo, che queste non sono le conseguenze della nostra natura in Adamo. Quindi dobbiamo fare dei pensieri di utili secondo la Scrittura, che ci insegna a pregare, ci insegna In Seconda Timoteo, al capitolo 1, versetto 12, dice: io so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito. L'apostolo Paolo parla in questo versetto e dice: io so in chi ho creduto, sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito. E qual è il deposito? Il deposito è l'anima nostra, è l'anima nostra, che l'anima nostra rimanga nella fede. Se andiamo in Matteo 16, 24, dice l'abnegazione cristiana. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. E che giova egli a uno se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? Quindi è l'anima dell'epulone che è andato all'inferno, che è andata perduta. Quindi noi, dice, chi è che conserva il deposito? Se noi abbiamo una preghiera e un'intenzione retta e integra davanti al Signore, il Signore ci aiuta a tenere, custodire il deposito dell'anima nostra fino alla salvezza, perché il figliuolo, poiché l'anima, e che gioverà egli a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? E che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? È Dio che ha fatto, si è sacrificato perché noi avessimo la salvezza, e quindi solo Lui è capace di fare questo. Perché il figliuolo dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo coi suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua, di bene o di male. Ecco, quindi è meraviglioso considerare che il timore di Dio è una particolarità dello Spirito Santo, che se noi la coltiviamo ci permette di fortificare la nostra fede, avere una coscienza retta, pura, davanti al Signore, e quindi anche una fede retta, perché in Prima Timoteo, il capitolo 1, due volte dice che se la coscienza è impura, anche la fede è naufraga. Quindi la fede viene influenzata, viene accresciuta dalla coscienza pura, e noi dobbiamo purificare questa coscienza per mezzo di questi argomenti che io vi ho presentato, affinché possiamo andare avanti nella nostra vita coi nostri fratelli, nel corpo di Cristo nel quale Dio ci ha messi per la nostra grande gioia. Preghiamo il Signore che queste parole non siano vane, prima di tutto per me che ve le ho dette e che ho una maggiore responsabilità, poi anche per voi che andando a casa non disperdiate questi pensieri, perché il Signore si serve anche di servi inutili per dire delle cose utili, e quindi può essersi servito anche di me. E voi fate conto di queste cose, perché i tempi sono brutti, e il diavolo è scatenato, e noi abbiamo bisogno che la sua grazia sia sulle nostre famiglie, su di noi, su tutta la Chiesa, di tutto in Cristo Gesù. Amen. Amen.